scusami, buonasera, benvenuto al Credo, è un piacere averti qui con noi come ogni martedì, però prima devo farti una domanda, prima ancora che tu ci saluti e tutto quanto.
C'è
una scommessa in corso.
Tutto.
Ti prego risolvi, ce l'ha, perché qui diciamolo che cifre anche importanti.
Ma prima scommettete davvero.
Tra l'altro io avevo scommesso, io il cappello prendo decazionato, quindi costa 80 centesimi invece che 60. Di chi è Big Fish?
Di chi è Big Fish?
Sì.
Chi è il regista di Big Fish?
Di Tim Burton.
È di Tim Burton. Ho vinto la scommessa grazie ai registi di Guardiani di Forbice. Perfetto, caffè dopo. Allora, ora veniamo a noi. Oggi è bellissimo il nostro spazio, lo anticipo sulla fiducia, ma gli argomenti sono fantastici. Abbiamo pensato con i territori, ci ha pensato lui, ma io mi arrogo questo merito. Abbiamo pensato di analizzare tutta la filmografia di Quentin Tarantino.
Esatto, il grandissimo regista e anche attore, anche comparso e anche doppiatore, ha fatto di tutto nella vita, non solo nel mondo del cinema, noleggiava anche videocassette, aveva anche un negozio di noleggio videocassette, quindi le ha passate tutte proprio le fasi, scrittore, ha fatto di tutto proprio. Ecco, diciamo appunto Quentin Tarantino, che tra l'altro compiva gli anni una settimana fa, non gli abbiamo fatto neanche gli auguri.
Ma parla perché gli ho mandato un telegramma, lui mi ha detto,
Con
vecchio Quentin, c'è un rapporto d'amicizia.
Certo, e tra pochi giorni dovrebbe uscire in noleggio Kill Bill e poi successivamente anche in vendita al DVD appunto di Kill Bill, ma noi ne approfittiamo per parlare un po' della sua filmografia, quella sua ufficiale di regista. Ha fatto solo 4 film,
a parte... Nei titoli di Kill Bill, in maniera un po' supponente, appare, questo è il quarto film di Quentin Tarantino.
Esatto.
Siamo celebra abbastanza.
Beh, è anche un personaggio molto particolare, anche nelle interviste fa molto spettacolo, non si sa quanto sia vero, quanto sia costruito come personaggio, però vedendo i suoi film che sono così strani ed eccezionali, ho paura che sia realmente così.
Perché paura? Sarebbe la cosa, forse l'ipotesi più suggestiva. Diciamo che a fine aprile esce Kill Bill volume secondo, perché Kill Bill è un film concepito per essere già in due parti, quindi andremo tutti a vedere. Dove già ho letto si svelerà qualcosa di più della psicologia dei personaggi, meno movimento che nel primo, meno massacri, più psicologia, più sostanza dal punto di vista dei personaggi, della storia e altri particolari di questo genere. Diciamo che l'ordine nel quale noi analizzeremo quest'oggi la filmografia di Quentin Tarantino è un ordine meraviglioso, quello nel quale sono piaciuti a Seridori. Le Iene,
Jackie Brown e Kill Bill.
Io forse metterei Kill Bill prima di Jackie Brown, ma per il resto ti seguo, quindi non ci sono problemi.
Vabbè, più o meno è anche l'ordine cronologico, c'è solo Le Iene che andrebbe prima di Pulp Fiction, poi il resto viene mantenuto come ordine. Appunto, Pulp Fiction, che secondo me è in assoluto un capolavoro, uno dei grandi film che ricorderò per tutta la vita e che non smetterò mai di vedere, appunto, perché è eccezionale, secondo me. È un film completo dove c'è tutto, dove c'è religione, c'è sesso, c'è amore, c'è violenza, c'è droga, c'è...
E ci sono anche 36 bloopers, che non sono pochi.
Anche 36 bloopers, io ho fatto una selezione, alcuni li ho un po' raggruppati, anche perché alcune scene che si ripetono anche nel film presentano vari errori, magari di continuità. Ad esempio, nella famosa scena in cui al Jack Rabbit Slim Vincent Vega, ovvero John Travolta, porta a mangiare la moglie di Marcellus Wallace, che è Uma Thurman, nel film, ecco, porta a mangiare Mia, si chiama così, ci sono una serie di errori di continuità, peccatucci venali, come al solito, quelli che noi definiamo così, di continuità. Ad esempio, la cannuccia di John Travolta, che una volta c'è, una volta non c'è nel bicchiere, una volta a destra, una volta a sinistra.
Magari l'ha presa Mia.
No, se la sera non stacca, chiaramente si intende. Quello più carino in quell'ambientazione lì, secondo me, è fatto che lei addenta il panino, addenta il panino.
E non finisce mai.
Non
si consuma neanche, c'è sempre il solito morso e va avanti così, anche questo è un errore di continuità, appunto. Poi un'altra scena che...
No, sempre lì anche la sigaretta, no?
Anche la sigaretta di lei, sì, che passa da una mano all'altra. C'è anche il bottone, sempre della camicia di Mia, quello in alto, che a volte è slacciato, a volte è riallacciato. Insomma, una scena con parecchi errori di continuità. Come è anche la scena iniziale o finale del film, visto che si apre come si chiude. Il film è tutto un flashback, un flashback in avanti, indietro, una serie di montaggi, pezzi... E quindi alcune scene vengono ripetute nel corso del film con diversi punti di vista. Ecco, nella scena iniziale o finale, quella appunto del rapimento, ad opera di Tim Roth, ci ci sono un po' di errorini di continuità, appunto, possiamo dire.
La rapina, allora, la rapina.
Sì, nella prima e nell'ultima scena, perché sono... Esatto, ad esempio l'urlo di Tim Roth, col quale appunto inizia il film giusto un attimo prima dei titoli di coda, dei titoli iniziali, è diverso quando viene ripetuto a fine film. Anche la frase che dice la ragazza, quella che viene soprannominata coniglietta appunto da Tim Roth, è leggermente diversa. E anche degli oggetti nel corso della scena, tra la prima e l'ultima scena del film, variano. Però secondo me la cosa più interessante è quando la scena viene proposta a fine film, quando Samuel L. Jackson cita la frase di Ezechiele tratta dalla Bibbia, la famosa 25:17, che diceva sempre nel corso del film, poco prima di fare il suo sporco lavoro, che era quello di killer. Qua nell'arco del film si rivede, e quindi... Esatto. Ecco, questa frase, a parte il fatto che nella fine del film viene citata in maniera diversa rispetto a tutto il resto del film, ci sono due o tre paroline in meno, dei collanti in meno, non si può neanche dire che era agitato Samuel L. Jackson, nonostante aveva un'arma puntata contro, perché anzi proprio lui era tranquillissimo, era così duro che proprio era tranquillissimo nonostante il rapinatore gli tirasse contro l'arma, molto più agitato il rapinatore. Ma la cosa più interessante secondo me è che questa frase di fatto nella Bibbia non esiste, ovvero esiste ma non è detta in quella maniera, quello è un riassunto di 3 o 4 capitoli, che si vede che Quentin Tarantino non voleva tirarla per le lunghe, ha ridotto all'osso e ne ha fatto un'unica frase.
In realtà, prego, scusami.
No, dico, in realtà questo Ezechiele 25:17, se andiamo a vedere, è solo l'ultima frase, l'ultimo capoversino di questa frase che lui nel corso del film dice.
Il blooper che è piaciuto di più a me, in assoluto, ce ne sono due che mi hanno colpito parecchio. Uno è che nella scena, dopo che Uma Thurman è andata in overdose, quindi sta malissimo, la devono rianimare con la puntura di adrenalina direttamente nel cuore, Gian Travolta fa un segno grossissimo col pennarello
all'esterno,
all'altezza del cuore, e poi cambia l'inquadratura e quando lui infilza lo sterno il segno non c'è più. Il segno con il pennarello rosso non
riappare. Ma riappare la cannuccia, perché io volevo dire che l'avevo usata in bagno la cannuccia.
Sono portato dietro. Ma è vero, quella scena lì è dopo, è vero, perché nel film bisogna fare attenzione che tutto il montaggio è fatto in questa maniera quando appunto lei va in overdose. Sì, esatto, in quella scena lì famosa, anche quella molto forte come praticamente tutto il film.
E poi l'altra, che quando sparano a Samuel L. Jackson e a John Travolta, gli sparano in quella casa e poi non gli fanno niente, la riescono a prenderli, appaiono sul muro prima i colpi dei proiettili. Giuseppe ce l'ha fatto anche caso.
Sì, appaiono prima i fori sul muro rispetto allo sparo.
Rispetto
esatto.
Allo spari.
Esatto, quella famosa scena in cui loro riescono a uscire come illesi. C'è un altro errore, secondo me molto carino, anche perché è forse un anti-blooper, non lo so, ai posti di della sentenza. Ovvero, c'è la scena in cui Bruce Willis, dopo aver combattuto e aver vinto l'incontro che invece doveva essere truccato, doveva perdere, scappa e si va a dare un passaggio da una tassista. E durante questo dialogo, una scena unica, piuttosto lungo anche, si vede lui inquadrato dietro al posto dietro del taxi e la tassista, che è una donna, che intanto fa strada e guida. Allora, questa scena è fatta, io posso dire, molto male. Si vede chiaramente che il fondale è finto, però questo è praticamente una scena fatta apposta male, proprio per ricalcare i trash movie, i film di serie B d'azione al quale Quentin Tarantino si rifà e ha noleggiato tanto quando lavorava come noleggiatore. Lui ha sempre detto che sono omaggi a questi filmati, e quindi questa scena è falsa, diciamo così, e quindi non si può segnalare che il fondale è finto, è brutto, è fatto male, l'ondeggiamento della macchina è proprio brutto.
Però un utente particolarmente pignolo ha fatto un'osservazione intelligente.
Ha fatto notare che però il fumo di Bruce Willis, che si cambia nell'auto e intanto fuma, rimane nell'abitacolo, e avendo i finestrini aperti almeno questo dovrebbe scolare via, dovrebbe andare via.
Se la macchina fosse in movimento.
La macchina fosse in movimento. Qui però appunto è un anti-blooper, non lo so, l'avrà fatta apposta anche questo particolare? Secondo noi no.
Ma
però conoscendo la precisione di Tarantino e e la cura nei particolari, avremo il dubbio per sempre.
Lui crea così l'indotto nel cinema, facendosi parlare.
Ma domani mi faccio una scuola e ti farò sapere. L'altro carino è quando al pugile, insomma, da bambino portano l'orologio del padre, e l'ora cambia in continuazione.
Esatto, è proprio lui che gli racconta la storia del padre che gli ha lasciato appunto la Fistula Walken, che era un suo commilitone soldato di guerra, ha lasciato l'orologio da lasciare al figlio. Lui risogna questa scena poco prima dell'incontro e l'orologio, che è un orologio a cipolla, come si dice, cioè appeso a una catenella, viene inquadrato varie volte cambia l'ora. C'è da dire che qualcuno però ha fatto notare che è un sogno. Lui rivive una scena che ha vissuto da bambino nel sogno, quindi anche questo è un po' sospetto.
Informiamo ancora una volta, o ricordiamo ai nostri amici all'ascolto, che Blooper è un sito aperto a ogni forma di dibattito, di commento, quindi voi digitate www.bloopers.it, poi la lettera C, perché c'è una divisione per lettere, scegliete Pulp Fiction e vedete le cose sulle quali noi abbiamo sorvolato, o comunque dite la vostra, segnalate altri errori, commentate quelli che già sono segnalati. Passiamo alle Iene?
Passiamo alle Iene, appunto, sempre di San Tarantino, visto che facciamo una puntata speciale. C'è una scena in cui Mr. Pink, c'è un flashback in cui lui racconta quando ha fatto la rapina in banca e scappa appunto dalla rapina in banca, e passa due volte davanti allo stesso negozio. Non solo, sempre nella stessa scena si vede anche riflesso su una vetrina un uomo con un'asta del microfono, quindi un errore di microfonaggio e anche un trucco, perché ha girato due volte attorno allo stesso parasso.
Lidio va rimasto male di questa cosa,
C'è un'altra scena che svela un trucco sempre subito dopo. Praticamente Mr. Pink non viene raggiunto, ma viene rincorso da dei poliziotti. Ce n'è uno particolarmente un po' cicciotto, al quale appunto Mr. Pink spara e questo muore, cade subito a terra. Però nella scena dopo è ancora lì che lo rincorre, quindi ha fatto un riciclo di comparse.
Sì, questa è curiosa.
Nel primo film magari, sulla strip.
Sul 92, però è già molto, molto bello, per essere un'opera prima, complimenti. Appunto, questo è Tarantino. Anche il primo film molto particolare, con tutto flashback, non c'è mai una donna in tutto il film, ce n'è solo una che urla.
Ma c'è la cameriera.
Poi la
c'è la cameriera all'inizio, però non parla.
Sì, ma i dialoghi di Tarantino, quando non sono nel vivo dell'azione, sono sempre bellissimi. Pure il discorso.
Ma fa dei piedi a
prescindere.
Mamma mia.
Quello sì. È fantastico.
Il dialogo sulla religione.
Noi siamo in 5, Giulio, l'hai visto tutti i film di cui stiamo parlando? Sì. Emilio, sì. Io, sì. Giuseppe, Paco. Ecco, a Paco manca l'ultimo, Kill Bill, ma insomma penso che recupererà presto. Un'altra carina nelle Iene è che ci sono due comparse, diciamo così, che finita una battaglia incredibile, una sparatoria con morti, feriti per terra, stanno lì tutti tranquilli.
Sì, è una scena, sono sullo sfondo, c'è appunto questa sparatoria dei poliziotti, dove abbiamo detto che anche uno viene ucciso e dopo ritorna vivo e vegeto. Sullo fondo ci sono due persone che tranquillamente parlano come se niente fosse, tanto era un cast cinematografico, evidentemente non c'erano i rumori, quindi non erano affatto preoccupati. Ecco, lì chi era addetto alla sicurezza non ha osservato che ci sono queste due persone che proprio facevano gli affari loro in una scena così complicata.
Non erano neanche comparse, erano proprio persone che passavano di là.
Ma non lo so, probabilmente erano comparse che non erano state ben istruite. Di essere almeno un po' terrorizzato, visto che era successo il finimondo, addirittura si sparava dei poliziotti, quindi insomma non è una scena proprio normalissima da tutti i giorni. Passerei a Jackie Brown, che fin del 97, anche lui con scene, flashback, riviste da prospettive diverse, da punti diversi. È un film un po' sottotono, secondo me, di Quentin Tarantino, anche perché arriva subito dopo Pulp Fiction.
No, quindi... io però non sono stato d'accordo, a me è piaciuto moltissimo, a parte che c'è De Niro, ci sono delle interpretazioni molto, molto buone. Poi è una storia particolare, certo, forse è meno forte, ecco, sicuramente colpisce meno, almeno a una prima visione, delle Iene di Pulp Fiction, è meno violento, non c'è tutto quel sangue che c'è negli altri, però invece è un film molto interessante.
Mi ricordo che fermo, allora, io quando l'ho visto al cinema a suo tempo non mi aveva molto soddisfatto nel 97 quando è uscito, andrò a rivedermelo, magari adesso lo apprezzo di più, perché l'avevo visto subito dopo appunto a Pulp Fiction, allora secondo me è impossibile a tutt'oggi fare qualcosa di meglio, quindi quando uno è così grande poi dopo purtroppo è schiavo del suo passato, del suo successo precedente.
Sorgiamo dall'ambientazione, visto che ne hai già parlato un paio di volte ed è fondamentale.
L'ambientazione, ovvero l'anno in cui è girato questo film, e si svolge questo film, è del 95, anche se appunto il film è stato girato nel 97. Questo, come abbiamo già detto, purtroppo dà adito a qualche piccolo erroruccio di anacronismo. Infatti, ad esempio, c'è un calendario del 97. Ora,
questa
forse
mi sembra gravissima.
Mi sembra gravissima. Sì. Possiamo pensare che sia una persona estrosa che abbia già il calendario 2 anni dopo? No, mi sembra molto difficile.
No, però Pago avanza un'ipotesi più credibile per datare il film.
Scusi? Non ho capito perché
per datare il film,
cioè, lui dovevano mettere un calendario del 95.
Solo per datare quando l'ha girato, cioè l'abbiamo girato nel 95, te lo diciamo e te lo ridiciamo, cioè ambientato nel 95.
Cazzo, non lo farò anche questo, ci toglie tutto il materiale Tarantino. Nello stesso film è sempre un altro errore, che allora anche qui potrebbe essere una, per far capire che anno era, è il Motorola Startup del protagonista Ordel, che verrà messo in commercio solo nel 97, appunto, ecco, l'anno del film.
Io questa la devo capire, cioè nel senso, quelli che ti mandano queste segnalazioni è uno che vende Motorola Startup, mi auguro, perché sennò come fanno?
Probabilmente l'avevo aspettato così tanto, quando è uscito nel 97 se l'è comprato, poi quando è andato a vedere il film svolto nel 95, ma è girato nel 97, se ne è subito accorto.
Ah, ecco, tu dici, l'avrà comprato appena uscito, quindi era conscio di quello che diceva. Altro problema con la data è l'età di De Niro, no? Al quale a un certo punto.
Esatto, che lui esce di prigione e vengono inquadrati sui documenti dove si dice che è nato nel 1948. Quindi, essendo film ambientato nel 95, dovrebbe avere 47 anni. Però, a fine film, lui parlando dice che ha 56 anni. Quindi, boh, mistero.
Di caso lui non torna. Non torna, vede che in matematica Tarantino è un po' fiacco.
E per finire vorrei citare anche un'altra scena molto particolare, in cui c'è uno scambio di sacchetti sotto una porta, vengono passati sotto una porta. Tra Jackie Brown e Bridget Fonda, appunto, scambiano questi sacchetti, se non ricordo male, con dentro il mallotto. Ebbene, nella scena subito dopo passa a riprendere il sacchetto Bridget Fonda, uno dei due abbandonati, e stavolta questo sacchetto non passerebbe più sotto le porte nel quale è passato prima. Quindi nel frattempo sul set hanno cambiato la porta. Molto più probabile che l'abbiano girati a giorni diversi, magari addirittura in set diversi, poi montando la scena di fila c'è questo errore di continuità.
Sì, può darsi. Kill Bill,
l'ultimo film uscito, tra un po' appunto uscirà il 2, il seguito già previsto. Ci sono un po' di errori, non tantissimi, molti sono stati cancellati perché erano voluti, è un film molto forte, splatter, quindi molte situazioni assurde sono volute proprio nel film, come il viaggio che fa in aereo in epoca attuale con la spada, addirittura, proprio bella vista, quindi questo ovviamente è un errore, non è un errore perché è una cosa voluta, però io direi che invece è un errore forse di doppiaggio, quando la sposa, parlando del suo malanno di immobilità degli arti, parla di entropia. Entropia però è una parola che non si applica all'ortopedia, alla scienza dell'ortopedia, ma si applica alla termodinamica.
Vabbè, ma in questo caso veramente è il doppiaggio.
Sì, probabilmente è un doppiaggio. Noi comunque lo segnaliamo perché ci rifacciamo alla versione italiana del film, è uscito così, chi lo sa, in DVD magari la ricorreggeranno. Molti fan di queste piccole correzioni quando si accorgono, forse.
Quello che ho visto io, no, diceva entropia. Vabbè, comunque, no.
Sempre quelli che si trovano vicino alla stazione.
Appunto, sono preso dal film.
Un amico mio ha apprezzato questo DVD, non so, pensavo fosse già uscito, penso, invece pare di no. Poi, altro errore.
Altro errore, direi, ad esempio, all'inizio del film, quando il sadico parla ad Uma Thurman, appunto, e c'è una scena al rallentatore dove si vede il proiettile sparato, quindi si vede proprio che passa lungo la scena, e questo proiettile non ruota su se stesso. L'errore sta nel fatto che questa pistola è una pistola rigata ed ha proprio la caratteristica di sparare la pallottola che ruota su se stesso. Questo errore ci ha segnalato un esperto di balistica, ovviamente.
Infatti ci sono dei pazzi esperti di armi che partecipano a Bloomberg,
ma la caratteristica della pistola rigata è proprio quella, perché ovviamente un proiettile con un moto rotatorio purtroppo fa più danni, fa più male, ha una penetrazione maggiore, riesce a mantenere meglio la traiettoria, insomma cose brutte a dirsi, però sono state proprio studiate con questo scopo le pistole appunto con la canna rigata.
No, non è dubito, ma ho letto anche cose relative al Pulp Fiction, il caricatore, la gente che si accorge da lontano se è una pistola sul video, c'è il caricatore vuoto, pieno.
Mamma mia, che rimane il carrello avanti,
stanno
dietro,
fuori,
veramente.
Vediamo bene a tutti loro, ma stanno un po' fuori, diciamolo. Poi, andando avanti.
Un altro errore che citerei è quando c'è Lucy Liu a tavola con i mafiosi, interpreta Oren, e c'è la voce narrante di Black Mamba fuori scena, che dice che la donna alla sua destra, quindi alla destra di Lucy Liu, è Sophie. Però questo non è vero, perché Sophie è alla sinistra. A meno che si riferisce a quello che vediamo noi. Però lì si dice chiaramente che è alla destra di Lucy Liu, mentre in realtà è la sinistra. Noi lo vediamo alla destra, ma in realtà rispetto a lei è alla sinistra. Quindi probabilmente un errore di doppiaggio anche questo. Aspetteremo di avere il DVD per poter cambiare la lingua, sentire se hanno fatto una traduzione sbagliata o si sono mantenuti al fedele doppiaggio originale.
Comunque per tutti io direi di lasciare la visione attenta di Bloopers, www.bloopers.it. Sicuramente non abbiamo raccontato il tanto materiale segnalato attorno ai film di Tarantino, andate a vedere, come vi ho già anticipato, partecipate quando segnalate errori che sono sfuggiti a tutti gli utenti, a tutti i blooperini, come li chiama il segretario, perché li sento un po' suoi, c'è cioè, un atteggiamento paternalistico nei confronti di quelli che si segnalano, infatti io lo chiamo papà, ma quelli che si segnalano al suo sito, e noi ci sentiamo martedì prossimo.
Esatto.
Sei un bacio.
Buona serata allora.
Buona serata anche a te. Vatti a rivedere Jackie Brown, ti assicuro.
Sarà fatto. Mi faccio passare da mio fratello che ha il DVD subito, così non perdo rischio di non vederlo.
Perfetto.
Lo rivaluto.
Ciao
a tutti, buona serata.